Credo che in questa conferenza possiamo solo trattare le sette lettere, e penso che questo basti, perché ciò che ci concerne, questo è più importante, il resto non è più così importante per noi.
E
desidero veramente che noi tutti arriviamo alla meta, tutte le chiese. Questo sarebbe meraviglioso. Gloria al Signore.
Amen.
Signore, ti amiamo. E stasera andiamo avanti, sempre su pagina 7, in Romani 6.
Der Herr hat in diesem Brief hier zu uns gesagt,
il Signore nella lettera in Apocalisse 2, versetto 6 e 15 dice che odia qualcosa. È un'espressione molto severa se il Signore dice: io odio questa cosa. Lui non odia gli uomini, neanche quelli che l'hanno praticato, ma odia le opere che hanno fatto. E facciamo bene ci rende sani se odiamo anche noi queste cose. Lo leggiamo assieme per ricevere un'impressione. Apocalisse 2, versetto 6. Tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Lo rileggiamo un'altra volta. Tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto.
Amen. Amen. O Herr Jesus.
Signor Gesù, versetto 15. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Questo non era buono. Questo sicuramente non era buono. Cosa significano queste opere dei Nicolaiti? L'abbiamo descritto in modo semplice. Queste opere dei Nicolaiti significano semplicemente coloro che vogliono regnare, regnare sopra i santi nella Chiesa. La parola Nikao significa regnare o conquistare anche. Di sottomettere, di conquistare. E Laos invece significa la gente, il popolo semplice. Noi tutti siamo il popolo di Dio e noi tutti siamo fratelli nella Chiesa. Il Signore l'ha detto molto chiaro. Abbiamo solo un capo, solo uno che regna. Il Signore è colui che regna. Noi tutti siamo fratelli. Ma qui vediamo nella Chiesa, a quell'epoca, già quell'epoca all'inizio, c'erano delle persone che volevano regnare, che volevano avere questa posizione nella Chiesa. Pensano di avere l'autorità. E la storia ci mostra, subito dopo Giovanni l'Apostolo, dopo che lui è morto, 6-7 anni dopo, c'era già questo problema. E se leggiamo la storia, al tempo di, all'epoca di Ignazio, lui l'ha espresso in modo molto chiaro, ha scritto una lettera ai fratelli in Smirna, avevano già un vescovo, che dovevano dare l'importanza ai vescovi come se vedessero il Signore in loro. Certo, i fratelli li dobbiamo rispettare, stimare, ma rispetto è qualcosa che vale per tutte e due le parti. Non possiamo dire che chi vede il vescovo vede il Signore, come ha scritto, e come il figlio non può fare nulla senza il padre, noi non possiamo fare nulla senza il vescovo. È una cosa insensata, non fa senso. Nessuno nella Chiesa ha una tale posizione. E può essere al posto del Signore e essere capo al suo posto. Nessuno può farlo nella Chiesa. Non esiste nella Chiesa. Se qualcuno nella Chiesa vuole essere il capo, che sarebbe lui l'autorità di Cristo, il rappresentante di Dio, come il Papa dice di essere. Noi non abbiamo un Papa qui nella Chiesa. Il Signore dice: io detesto, io odio le opere dei Nicolaiti. Perché? Perché lui è il capo e non vuole che altri regnano. Dio ha posto Cristo come il capo sopra ogni cosa nella Chiesa. Certamente abbiamo dei anziani, abbiamo fratelli che guidano, che hanno la responsabilità, e gli anziani devono anche essere pastori, quelli che pasciano i santi. Certo, questo esiste, però non possono essere capo al posto di Cristo. Questo non deve essere. Un tale dominio nella Chiesa, questo lui lo odia. Io detesto, odio le opere dei Nicolaiti. E poco a poco vediamo che non era solo una pratica, ma è diventata una dottrina. C'era un'ierarchia nella Chiesa fino ad arrivare al Papa. E questo è ancora più terribile. Dal primo secolo al sesto secolo, alla fine questa ierarchia era pienamente stabilita. C'era il popolo giù in basso, e poi gli anziani, i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, e alla fine c'era il Papa. E lui stava sul trono e tutti dovevano ascoltarlo. Signor Gesù, questo è una cosa terribile. Nella Chiesa, anche se non abbiamo un Papa, c'è sempre questo pericolo che qualcuno vuole regnare. Purtroppo è così. Ma questo non deve succedere. Abbiamo già letto dei versetti dove i discepoli tra di loro hanno litigato per chiedere chi è il primo tra di loro. Signor Gesù, pure davanti al Signore hanno litigato. anche quando il Signore era presente. Non mi posso immaginare che se tu vuoi litigare su questo tema, almeno fallo in sua assenza, ma non davanti al Signore. Non volevo neanche aspettare finché il Signore andasse via, ma hanno litigato in sua presenza. Sono pure andati da Lui e l'hanno chiesto chi è il primo tra di loro, il più grande. Questa malattia è in noi tutti. No, noi non dobbiamo regnare nella Chiesa. Noi amiamo la comunione e vogliamo ascoltare ciò che lo Spirito dice e alla fine esaminiamo e tramite la comunione vediamo ciò che il Signore vuole e poi lo facciamo. Questo è normale, questo è bene. Lo dobbiamo fare così nella Chiesa, perché il Signore odia le opere dei Nicolaiti. Negli ultimi anni nella Chiesa abbiamo fatto delle esperienze dove qualcuno voleva regnare in modo assoluto, che ha detto che lui fosse l'autorità rappresentante di Cristo e che tutte le chiese devono ascoltarlo. Signor Gesù. E cosa era il risultato alla fine? Era molto caotico. Non deve succedere nella Chiesa. Noi l'abbiamo imparato. Non dobbiamo ripetere questa cosa. Ed era molto buono che l'abbiamo sperimentato. E per mezzo di questa esperienza che abbiamo fatto, siamo stati vaccinati per questo problema, una vaccinazione meravigliosa. Oggi non è più così facile per qualcuno di regnare in una chiesa. Chi vuole ancora regnare, dominare? Non è buono. Lode al Signore. Il Signore ci ha resi sani. È così buono di amare i santi. Chi vuole regnare sicuramente non ha amore per i santi. Il Signore ha detto: io detesto le opere dei Nicolaiti. Dunque impara di non regnare. Tutte le chiese lo devono imparare. Signor Gesù. Tutti i fratelli nella Chiesa, gli anziani delle Chiese, sono schiavi. Loro servono il Santo. Il Signore dice: colui che vuole essere più grande tra di voi deve essere uno schiavo per tutti. Questo è buono. Questo è buono. Lode al Signore. Chi ha più vita deve servire come uno schiavo, non come un'autorità nella Chiesa. Non è necessario, è inutile. Più eserciti questa autorità nella Chiesa, più sarai esposto che tu non hai un'autorità. È veramente così. E se il Signore ha dato l'autorità a un fratello, allora non dovrebbe neanche esercitarla, perché tutti i santi saprebbero che il Signore gli ha dato l'autorità. Ma se tu hai questa autorità oggi, non significa che tu l'avrai anche domani. Dunque, se oggi qualcuno è spirituale, lo è il Signore, ma domani forse è carnale, allora l'autorità non è più su di lui. Quando Pietro, come abbiamo letto in Galati, ha peccato, lì aveva ancora l'autorità, i santi forse lo dovrebbero seguire. Barnaba l'ha fatto.
È
peccato con lui, ma meno male che c'era Paolo, che Paolo non li ha seguiti. Noi abbiamo solo uno nella Chiesa che è l'autorità e solo lui regna e lui regna in ognuno di noi. Noi dobbiamo imparare ad ascoltarlo, ad obbedirgli. E certamente ci sono gli anziani nella Chiesa, questo è anche scritto in Ebrei capitolo 12.
Capitolo 13.
Versetto 7.
Denkt an die, die euch leiten.
Ricordatevi dei vostri conduttori, quelli che vi guidano. C'è bisogno di una guida nella Chiesa, perché sennò diventa tutto caotico. I quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Ma ciò non significa che li dobbiamo seguire e stimare così tanto. E considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Questo è tutto.
Se
vediamo che il Signore e che il fratello ha amato il Signore così tanto, anche noi lo dobbiamo amare il Signore così tanto. Ma se questo fratello fa un'altra cosa, non lo dobbiamo seguire. Versetto 17 dice di nuovo: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto. Affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Questo è normale nella Chiesa. Non dire: sì, adesso seguiamo solo l'agnello e voi non ci dovete dire nulla. Questo non va neanche. Il Signore ci deve veramente guidare tramite il suo Spirito nella Chiesa. Tutto è organico. Tutto è organico. Lode al Signore. È veramente meraviglioso. Coloro che guidano non regnano e i santi imparano a seguire finché corrisponde la realtà e la verità e non li seguiamo in modo cieco. Facciamo tutto nella Chiesa per l'edificazione della Chiesa. Ma questo lo dobbiamo vedere qui. Le opere dei Nicolaiti, queste sono le cose che il Signore odia. Andiamo avanti, punto D. La dottrina di Balaam, che va assieme un po' alle opere dei Nicolaiti. Balaam significa non appartenente al popolo. Ricordati che Balaam era
alien prophet.
Era un profeta straniero. Non apparteneva al popolo di Israele. Era un profeta venuto dai pagani. Era un profeta molto speciale, nel senso che questo non è normale. Da una parte, sì, si può dire, Lui è un profeta, ma dall'altra parte è come uno straniero. E questo non è normale. Questo sicuramente non è normale. E il Signore lo ha menzionato qui per una buona ragione, perché Lui ci vuole mostrare oggi nelle chiese, tra i santi ci sono anche tali profeti. E facciamo bene di stare attenti. I versetti sicuramente li avrete letto già. Leggiamo nel Nuovo Testamento, non leggiamo la storia nell'Antico Testamento. In Secondo Pietro, capitolo 2, versetti 15 a 16.
Amen. Herr Jesus.
Signor Gesù, lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un asino muto, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Vi ricordate della storia dell'asino? È veramente un miracolo che l'asino parla con voce umana. Ma per rendere breve la lunga storia, qui c'è un profeta che è stato pagato da Balak per profetizzare qualcosa contro il popolo di Israele. Per denaro l'ha fatto. E Balaam ha chiesto a Dio: devo andare? Come profeta tu devi già sapere. Lui doveva già sapere. No. Se Balak arriva e vuole invitarlo per pagarlo, non significa nulla di buono. E questo profeta dovrebbe dire fin dall'inizio: no, mi dispiace, non voglio fare nulla a che fare con voi. Ma era un'offerta con tanto denaro, forse anche oro, argento e tante altre cose. Allora lui è andato da Dio e ha chiesto a Dio: vado o non vado da lui? Che la prima volta ha chiesto a Dio e Dio ha risposto: no, non andarci. Era una risposta chiara. Dio ha detto no. Poi Balak ha detto: forse l'offerta era troppo piccola. E forse questa era la ragione per cui non è venuto. Dunque ha fatto più grande ancora questa offerta, forse ha raddoppiato il premio, non lo so. Ha ingrandito la lode, il denaro. Poi Balaam, quando l'ha visto, ha detto sì, è un'occasione unica. Questa offerta non la riceverò mai più. Perciò è andato dal Signore un'altra volta e questo non era buono. Questo non era buono. Il Signore ha già detto di no, e se il Signore dice di no, questa è una risposta molto chiara e che dura. La seconda volta il Signore ha detto vai. Come se Dio avesse cambiato la sua opinione. Se Dio dice la seconda volta va là, questo non era buono per lui. Ciò significa che Dio voleva già castigarlo. Dio ti lascia andare. Se Dio ti lascia andare, questo non significa nulla di buono. Lui è andato, sì. Dio ha cambiato la sua opinione. No, lui non ha cambiato la sua opinione. E poi stava seduto sulla sua asina e stava andando da Balak. E mentre stava andando, voi conoscete la storia, l'asino ha visto l'agnello con la spada sulla via, ma il profeta era così cieco di non vedere questo agnello. Così terribile questa storia. L'asino ha visto, ma il profeta non ha visto. E l'asino non voleva essere ucciso. Non credo che solo il profeta sarebbe stato ucciso, ma anche l'asino. L'asino aveva paura. È andato dall'altra parte. E Balaam si è infuriato e ha detto, ma cosa stai facendo? E per sua sorpresa l'asino gli ha risposto nella sua lingua, era molto bello. Questo è veramente un parlare in lingue. Lui ha parlato col profeta. E poi Balaam l'ha visto. Ma lui ha già preso questa offerta. Cosa doveva fare? Anche se poi non ha maledetto il popolo come è stato stabilito, era stato pagato per maledire il popolo di Israele, lui non l'ha fatto, non poteva fare, perché lo Spirito di Dio stava su di lui, doveva benedire il popolo. Ma Balak ha detto, ho pagato per niente, ti ho pagato per maledire e tu cosa fai? Tu benedici il popolo. E poi Balaam doveva fare qualcosa per Balak. Io ho pensato, sì, non posso rimanere così, ho ricevuto così tanto da Balak. E poi ha dato un consiglio a Balak. E questo consiglio cattivo era di mandare le loro mogli al popolo affinché il popolo si mescolasse con il popolo di Balak. E Balaam sapeva già che a Dio non piacerà questa fornicazione che faranno. E di essere mescolato con queste donne. E il risultato era che loro poi andranno a sacrificare agli idoli. E quanti del popolo di Israele sono stati ammazzati dopo di questo avvenimento? Tramite questa dottrina di Balaam. La storia ci mostra in modo chiaro, con questa ierarchia, oggi c'è un sistema. Che tanti oggi vengono pagati come profeti. L'intero cristianesimo. Ogni pastore viene pagato. Non voglio dire, non dirò mai che tutti fanno questo solo per ricevere il denaro. quelli che fanno questa professione, ma se tu predichi per ricevere denaro, è sempre un problema. C'è sempre un problema.
Tu non puoi dire la verità a quelli che ti
non puoi dire la verità a coloro che ti pagano, perché sennò perdi il tuo lavoro, non puoi far nulla. E questa pratica qui non è buona, ci porta sempre alla mescolanza col popolo. Non puoi servire in modo puro il popolo con la parola pura se c'è questa dottrina di Balaam che viene esercitata. Se facciamo questo, il risultato non sarà buono, Signor Gesù. E perciò vediamo in questo sistema dove c'è la dottrina di Balaam e anche la pratica, allora ci sarà tanta mescolanza, come la parola ha detto, che sarà dato un inciampo al popolo di Dio. Punto 3, qua insegnano al popolo di Dio a mangiare i sacrifici destinati agli idoli e a fornicare. È questo il problema. E quale uomo oggi non ha questa tentazione? Specialmente se un tale servizio diventa una professione pagata. Questa è una grande tentazione per gli uomini. Non puoi dire, sì, da me è un'eccezione. Non esiste eccezione. Non esiste un'eccezione. E oggi in questo sistema, nell'intero cristianesimo, è così. Vai a studiare teologia e poi cerchi un lavoro. Dopo aver terminato i tuoi studi, vai a cercare il tuo lavoro, come nel mondo. Se hai terminato il tuo studio a un seminario, una scuola biblica o simili istituzioni, poi dopo cerchi un lavoro. Questo sistema è così sparso ovunque, oggi. Il Signore ci deve aprire gli occhi. Non voglio dire più di tanto, se no tutti pensano che noi critichiamo qui nella Chiesa. No, noi non critichiamo. Questo è ciò che il Signore ci ha parlato qui nel libro dell'Apocalisse. Io ve lo leggo. Apocalisse
2,
versetto 14, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Versetto 14 era. Il Signore ha parlato in modo chiaro. Io ho contro di te. Non solo non ho qualcosa contro questa Chiesa, ma contro la Chiesa che professa la dottrina di Balaam. Cosa dobbiamo fare oggi? Dove vedi un gruppo senza un pastore? Non lo vedi, non lo trovi. Tanti vengono nella chiesa e chiedono, chi è il vostro pastore? Questa è solo una conferenza qua. Non veniamo neanche qua per denaro. Dove trovi un gruppo di persone dove tutti i santi nella Chiesa conoscono il Signore e leggono per conto loro la Bibbia e sperimentano il Signore giorno dopo giorno? E se noi ci raduniamo, ognuno può testimoniare ciò che ha sperimentato con il Signore. E non abbiamo neanche un teologo qua. Se forse un teologo, no. E ognuno è un sacerdote. Dio vuole avere un regno di sacerdoti. Ognuno di noi serve il Signore in modi diversi. Tutti a proprio volontà. Dove trovi un tale gruppo? Cosa fanno se il pastore dice io mi fermo qua, non vado più avanti? Allora cerchi un altro pastore. È così. Questa è la tradizione oggi in quasi tutti i gruppi. Nulla funziona senza questo sistema oggi. Il Signore qui dice che Lui è contro questo sistema. Perché? Alla fine, dopo tanti anni, anno dopo anno, vedrai come tanti santi non sono maturi, sono ancora immaturi. Perché devi sempre ascoltare qualcuno. Questo impedisce la crescita dei fratelli nella Chiesa. Così oggi dobbiamo sapere che noi non abbiamo bisogno di questo nella casa del Signore. Non dobbiamo avere questo sistema dei Nicolaiti, non vogliamo neanche avere la dottrina e la pratica di Balaam qui nella Chiesa. Il Signore ci deve salvare noi tutti dobbiamo cercare il Signore, mangiare, crescere nella vita, saremo edificati in amore. Adesso andiamo avanti, non voglio parlare più di tanto di questo. Ma c'è ancora un'altra donna qua. Questi tre nomi. Io non parlo volentieri di queste cose. Forse anni fa sì, ma però oggi non più. Jezabel. Prima avevi Nicolaiti, poi Balaam, e adesso è Jezabel. Jezabel è ancora più terribile. È più terribile di tutti gli altri. È più terribile di Balaam. Balaam non era così male. Al tempo del re Ahaz, conoscete tutti la storia. C'era questo re Ahab. Lui ha preso una moglie pagana di nome Jezabel. E questo nome significa vergine. Significa vergine. Ma questa donna, Jezebel, è tutto il contrario di essere vergine. Quando abbiamo tradotto questo riassunto, Jezebel non è una donna buona, perché, tra virgolette, sta scritto vergine? La verginità.
Ja, das ist sehr täuschend.
Questo è ingannevole, è molto ingannevole. Se non la conosci, forse pensi che lei è molto buona, è molto vergine, come Babilonia, questa prostituta in Apocalisse 17. Esteriormente era vestita di oro e argento e pietre preziose e sembra come Gerusalemme, come la sposa di Dio, esteriormente. Se guardi da lontano, allora sembra essere la nuova Gerusalemme, però è solo esteriormente, è solo dorata. Dunque, se tu non guardi nel dettaglio, non conosci, non sai chi è, ma questa donna qui a Tiatiri sta veramente per la Chiesa Cattolica Romana. È la stessa donna come in Matteo 13, questa donna che ha messo il lievito, ha nascosto il lievito in quella farina fine, finché tutta la pasta è lievitata alla fine. Oggi vediamo tutta questa religione. Signor Gesù, è così in tenebre, oscura, se l'accettiamo o meno. Se leggiamo la storia, all'epoca del Medioevo, non era forse così? Era un'epoca oscura. Guarda un po' cosa la Chiesa Cattolica Romana ha fatto. Era piena di tenebre. C'erano tante eresie, tanti idoli. E poi ha persino bevuto il sangue dei santi. Questa descrizione in Apocalisse 17 di questa prostituta è così forte, e se oggi non lo accettiamo dal Signore, allora siamo veramente ciechi. Dobbiamo guardare dentro. Il Signore ha detto qui a Tiatiri, la chiesa a Tiatiri, versetto 20, Apocalisse 2:20: ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna, come all'epoca. L'unica che non ha tollerato era Elia all'epoca. Qui il Signore ha detto in modo forte: ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Questo è più terribile, più tremendo di ciò che ha fatto Balaam. Con Jezabel la dottrina di Balaam è stata compiuta, è ancora più matura. Prima abbiamo visto i Nicolaiti, poi un passo avanti è andato Balaam, e alla fine il sistema più maturo era con Jezabel. Nel VI secolo della storia, la Chiesa Cattolica Romana era matura e ha regnato in questo fino al tempo della riforma, il tempo della riforma. E volevano persino uccidere Lutero, ma era il tempo della riforma, lui è stato preservato dal Signore perché il tempo era pronto. Ma tanti santi in quel periodo di 1000 anni sono stati uccisi, erano martiri. era ubriaca del sangue dei santi. Il Signore odia questo sistema. E perciò nel libro di Apocalisse vediamo che il giudizio sopra Babilonia è ancora più terribile del giudizio su questo mondo. Il Signore deve aprire i nostri occhi. Noi non odiamo gli uomini, ma odiamo questo sistema. Perché il Signore usa Jezabel? Una donna. Perché la Chiesa è femminile, è la sposa di Cristo. E anche tutto il popolo di Israele nell'Antico Testamento, abbiamo letto il versetto e sentito: senti, ascolta Israele, il vostro creatore è il vostro uomo, marito. Il popolo di Israele doveva essere la sposa, la moglie, e Dio è l'uomo, il marito. E quante volte i profeti dell'Antico Testamento hanno detto che il popolo ha fornicato con altri, che è diventata una prostituta. E adesso qui questa donna viene menzionata di nuovo. Questo va veramente assieme alla storia del cattolicesimo romano. Alla fine non ascolti più quello che dice Dio, ma quello che dice il Papa, quello che dice la Chiesa cattolica. Alla fine ascolti solo Jezabel e non ascolti più il Dio vivente. Perciò vedi qui Jezabel, Signor Gesù. Si dice profetessa, tutti devono ascoltare questa profetessa, non potevano neanche leggere la parola, legge solo il catechismo, questo ti deve bastare, tutto il resto devi ascoltare ciò che dice la Chiesa, ciò che dice il Papa. Questo ti deve bastare, Signor Gesù. E insegna, induce i miei servi a commettere fornicazione. Ancora più terribile, dice poi più avanti, che nasconde in versetto 24, nasconde le profondità di Satana, ma gli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico non vi pongo altro peso. Qui abbiamo anche le profondità di Satana, i misteri di Satana, come questo lievito che questa donna ha nascosto nella pasta. Queste sono le profondità di Satana. Tante cose speciali che sono nascoste, le dottrine, le pratiche, tante cose. Signor Gesù, il Signore ci deve salvare e soprattutto lavare, purificare. Poi continuiamo con lettera F. Il Signore ha detto a Sardi, capitolo 3, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Signor Gesù, cosa dobbiamo dire? La Chiesa deve essere vivente, piena della vita del Signore. Tanti hanno il nome di vivere. Certo, quando siamo rinati, quando crediamo al Signore, noi diciamo che siamo cristiani. Sei un cristiano? Sì. Ma un cristiano deve essere vivente, pieno di vita del Signore, nello Spirito. Ma all'epoca, nel tempo della Riforma, quando sono usciti dalla Chiesa Cattolica, non c'era tanta vita, la vita del Signore, di Dio non era presente. C'era certamente è stata ristabilita la fede, la giustizia per mezzo della fede, e loro sono usciti da questo sistema. Ma all'epoca non era possibile per il Signore di mostrare subito questa vita. Qui nella Chiesa possiamo testimoniare tutti, nello Spirito, vivere nello Spirito non è così semplice. Quanto tempo abbiamo imparato e ci siamo esercitati di sperimentare questa vita giorno dopo giorno, di mangiare dell'albero della vita. Qui c'è anche un punto che il Signore ha menzionato, ha detto, avere la fama o il nome di vivere ma essere morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. Tante cose che hanno guadagnato all'epoca non rimangono. Alla fine era solo una dottrina vuota e non c'era la realtà senza la vita. Signor Gesù, la parola di Dio è spirito e vita. Alla fine, se è diventata solo una dottrina, allora non c'è più vita, c'è solo morte. E Paolo dice anche a noi, la lettera uccide, ma lo spirito dà la vita. Così nella Chiesa oggi si tratta della vita e non solo della dottrina. Puoi avere una buona dottrina, ma se non è vivente, allora non hai la realtà. Allora la giusta dottrina non serve a nulla. Perciò il Signore dice a Sardi, rafforza il resto che sta per morire. E poi continua, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio, o compiute, solo a pezzo, non sono andati avanti. Nelle riunioni precedenti abbiamo già avuto comunione su di questo. Leggiamo solo questo riassunto assieme. Incapace a rinforzare la vita e a mantenere il resto che sta per morire. Cosa? Come è la traduzione in inglese? Di sostenere la vita. Non di mantenere il resto che sta per morire, ma di mantenere la vita, non quello che sta per morire. Non vogliamo mantenere ciò che sta per morire, ma vogliamo mantenere la vita, ma sono incapaci di mantenere la vita. Incapace a rinforzare la vita e anche incapace di mantenere la vita che abbiamo ricevuta. È molto importante. Anche la nostra vita umana devi fortificare tramite il cibo giusto, con vitamine, con sport e così via, ma dobbiamo anche mantenere la vita. Dobbiamo rimanere a vita e non morire. E perciò qui vediamo poi il punto 2, vesti rese impure dalla morte. Macchiate di morte. Il Signore dice che dobbiamo avere comprare vesti bianche e puri da Lui. Che nella nostra vita giornaliera impariamo a camminare per mezzo dello Spirito. Questo non lo avevano nella chiesa a Sardi. E poi continua. Punto 4, rimanere nella tradizione e nella vecchiaia. Se non abbiamo più vita, abbiamo solo tradizione nella Chiesa, e questo non è buono. Non vivere tramite Cristo nello Spirito. La vita viene solo tramite lo Spirito. Il Signore lo dice più volte nel Nuovo Testamento, che è lo Spirito che vivifica, che dà la vita. Poi veniamo al punto G, da Laodicea. Lo leggiamo assieme. Dal versetto 14 in poi, al messaggero della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Ah, Signor Gesù, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Amen. Fino a qui. Non dobbiamo spiegare tanto. È chiaro per tutti i santi. Dobbiamo essere ferventi nel nostro spirito, ardenti per il Signore. Se siamo tiepidi, diventati tiepidi, questo non è accettabile per il Signore. Il Signore non vuole una chiesa che è tiepida. L'ha detto in modo molto chiaro. Se siamo tiepidi, allora non abbiamo più gusto per Lui. Lui vuole qualcosa che gusta, di buon gusto. Non vuole qualcosa di tiepido, ma vuole godere qualcosa. E credo che non è solo perché è tiepido. Se tu non metti il cibo nel frigorifero, e poi quando lo vuoi mangiare lo cucini, lo cuoci, ma se non lo fai e lo metti a parte per 2 o 3 giorni, non è né freddo né caldo, specialmente con queste temperature, alla fine non è più mangiabile. Sapete quando è tiepido? Non è solo tiepido, non è né freddo né caldo, ma non è neanche più mangiabile. E se non è più mangiabile e tu cerchi comunque di mangiarlo, allora cosa succederà? Lo vomiti. Vomitare qui significa di vomitarlo veramente. Non è molto bello. Vomitare non è bello. Il Signore vorrebbe godere la sua Chiesa. La sua Chiesa deve essere vivente. Abbiamo visto che deve essere un albero di mandorle. Quando il Signore ha visto questo albero di fichi, lui voleva mangiare. Si aspettava dei frutti, dei fichi per mangiare, ma questo albero non aveva frutta. Non ha portato frutta per lui. Cosa ha fatto il Signore allora? Ha maledetto questo albero. E poi vediamo qui, il Signore vuole festeggiare. Non dice poi, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Lui vuole cenare con lui, con noi. Lui vuole mangiare qualcosa. E cosa gli possiamo offrire? Che cosa la Chiesa può offrire al Signore? Se tu vieni a casa mia e io ti invito, e tu vieni e ti porto cibo che abbiamo preparato un mese fa, che sta in un angolino della cucina.
Christian,
che ne dici? Anche se sei molto cortese e cerchi di mangiarlo, è meglio di non provarlo neanche. Sennò se lo mangi, allora lo devi vomitare dopo. Questo non è buono. Il Signore ha bussato. Chi apre la porta, il Signore dice, io voglio entrare e cenare con Lui. Ma se non abbiamo preparato nulla per mangiare, Signor Gesù, non è buono, fratelli. Dobbiamo ben capire il Signore. La Chiesa non è solo per il godimento. Abbiamo cantato la canzone Vieni, amore. Il tuo giardino fiorisce già. Il Signore vuole veramente godere qualcosa. Ma qui, nella Chiesa di Laodicea, non c'è nulla da godere. C'è tanta dottrina, tanta sapienza, ognuno ha la sua opinione. Laodicea significa l'opinione del popolo, come oggi, i diritti umani, ognuno può dire qualcosa. Se noi siamo così nella Chiesa, non c'è la vita, non è fresco, non abbiamo la realtà. Il Signore non ha potuto mangiare nulla nella Chiesa, Signore. Così vediamo, presuntuosi, soddisfatti, compiaciuti e arroganti. Tanta sapienza, molta conoscenza, ma nessuna sostanza vera. Pensano, credono di essere ricchi, di essere diventati ricchi. La Signora dice, voi siete poveri, siete persino ciechi, miserabili e nudi. Il Signore dice, io ti vomiterò dalla mia bocca, Signor Gesù. Il Signore gli dà un consiglio, venite da me, vieni, compra oro, vesti bianchi. E cosa ancora? E collirio per ungerti gli occhi. Ne abbiamo veramente bisogno oggi. E poi il nostro cuore non si deve indurire. Quando ascoltiamo la sua voce dobbiamo ravvederci e volgerci. Come gli ebrei dice, oggi se ascolti la sua voce non indurire il tuo cuore, ma piuttosto ravvediti, ritorno dal Signore. E poi l'ultimo punto qui è Babilonia. Tutte queste cose che il Signore ha descritto qua culminano in Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e l'abominazione della terra, in Apocalisse 17. Da cosa deriva la Babilonia in capitolo 17? Da tutti questi punti che il Signore ha detto, e le chiese non si sono ravvedute, ma hanno continuato, non hanno ascoltato la parola del Signore, e vediamo come c'è la caduta fino al cattolicesimo romano. E alla fine il Signore ha tolto i candelabri, tutti i candelabri. E cosa vediamo oggi? Una chiesa mondana mescolata con la politica, con l'idolatria, col mondo, mescolata completamente col mondo. È diventato anche potente in questo mondo. Che potenza che aveva questa chiesa! Forse oggi non più come allora, ma erano più potenti dei re all'epoca, e tanta oscurità. Potete leggerlo per conto vostro, non dobbiamo parlare più di tanto. È molto, una cosa molto secca, non piacevole di parlare di queste cose. Non c'è vita in questi punti. Signor Gesù, lode al Signore. Babilonia, non ho voglia di parlare di Babilonia. Domani mattina parleremo della ricompensa, quindi tutti saremo vivificati. Scusatemi stasera, non c'è tanta vita di tutti questi punti, però è bene di saperlo, molto importante. Se no, cadiamo e facciamo gli stessi errori. Domani mattina vediamo questa ricompensa meravigliosa. E poi dopo possiamo tutti andare a casa. Signor Gesù, lode al Signore.
Amen.
Amen.